Neanche il vento, sebbene dopo ogni curva la sporgesse sul manubrio contro il breve rettilineo, l'avrebbe sfiorata, sia pure solo per trapassarle il contorno di un attimo, quella faccia. E se persino l'aria ne sfuggiva il contatto, con che cuore o stomaco, fegato, animo, e in nome di quale parsimonia del corpo o dello spirito, avrebbe dovuto issarla lui contro la disperazione di una vita intera? La mano si contrasse tutt'uno con la bocca e accelerò rabbiosa. Quel giorno il traffico scorreva e poté sorpassare le auto rallentate dalla pendenza della salita come in un videogame. «E che sei fissato?» gli dicevano gli amici prima di sparire. «Sì, bravi, certo che lo era, ma in una morsa a quel volto senza posa, mentre loro, alla prima occasione, se la davano. E lui, del resto, ne avesse avuto la possibilità, non si sarebbe a sua volta sottratto a quell'aspetto sgraziato. Non gli ispirava lo stesso orrore che spiava negli altri. L'amico più fidato e generoso, ne era certo almeno quanto l'aspettasse puntuale al tradimento, avrebbe magari imparato con l'abitudine a reprimere il ribrezzo, non un sempre rinnovato motivo di disgusto. C'è un limite persino alla compassione, se al suo moto iniziale occorre ogni volta ne sopraggiunga un altro e un altro ancora. Il compatimento, per non divenire imbarazzo o schifo e restare comunque celato a chi ne è oggetto, pretende assuefazione, come quando si frequenta una persona a cui manca una gamba o un braccio. La incontri, ti configuri la sua menomazione perché è già parte dell'immagine con cui persino il nome la richiama e finisce quasi che non ci fai più caso. Ma se il suo corpo presentasse di volta in volta una mutilazione diversa e ogni incontro rinnovasse l'iniziale ripulsa che ciascuno di noi prova, semmai rimproverandosela, alla vista delle altrui deformità, quanto potrebbe durare anche la più caparbia benevolenza? Lo schifo, l'imbarazzo, diventa rapidamente risentimento quando ci si sente costretti a sopportare troppo e tanto spesso. Possiamo persino abbracciare l'abietto, ma una permutazione di abiezioni suona finanche sfida. A quale prova ulteriore vuoi sottopormi? Si finirebbe quasi col pensare. E quanti ancora moti di legittimo disgusto mi chiedi di reprimere? Ovvio, allora, che tutti prima o poi fuggissero da lui. Eppure, nel momento della separazione, assaporava tutto il dolore di sempre e con una punta di amarezza in più. Ogni abbandono si aggiungeva all'altro e ciascuno non faceva che ribadirgli il lutto per l'armonia perduta. Sarebbe del resto potuto andare diversamente. Mai. Mai con gli amici che aveva amato e salutato per sempre ed erano stati i migliori. Nessuno, fosse pure un santo, avrebbe retto l'orrore che ispirava non il suo viso, ma il suo continuo voltafaccia. Alla più orrenda delle mostruosità si può fare l'abitudine, ma non a quello. Un giorno o l'altro, lo sapeva sul nascere stesso di un rapporto, se ne sarebbero andati gli amici che studiava con tanta diffidenza. E quella mattina uno di più se l'era svignata, proprio come un ladro. E quello per lui sarebbe stato un amico. Ma dai, glielo aveva imposto la mamma e manco ci voleva andare all'inizio. E come dargli torto? Non c'è differenza d'età, soprattutto se ampia, che la rete di lapsus con cui di solito si ragiona non rilegga diffidenza. Del resto, che cosa mai potrebbe accomunare due che si infliggono il gioco dell'io e te, se fra l'uno e l'altro corrono 20 anni e non vi scorre a dissiparli il sesso? Niente, se non un equivoco, perché una nostalgia da presbite non è mai stata cura la speranza di un miope. Due così, credetemi, quando si parlano, mandano segnali in universi remoti e scambiano la prima casuale interferenza per una risposta. Certo, può sempre capitare di imbattersi in un maestro, ma è un affare un po' morboso perché è un'infezione e a non avere gli anticorpi giusti, continui a non capirci un cazzo, ma ti prendi proprio la malattia per cui sei stato scelto per assisterlo fino alla morte. No. Non è che potesse definirlo per davvero un amico, né aveva mai pensato a lui in quei termini, ma quell'uomo, almeno per un po', gli aveva preso il cuore, lo aveva tirato fuori con estrema cautela e glielo aveva fatto guardare, palpitante e fermo. «Questo sei tu, lasciala perdere la faccia». E lui, per un po', gli aveva creduto ed era rimasto a contemplare quella specie di stella da cui pulsava ogni sua passione, l'amore, ad esempio, e l'ombra sua d'angoscia. E qual era l'aspetto del suo cuore, così come quell'uomo glielo aveva figurato con tanta maestria? Non ne aveva, semplicemente non poteva averne uno o un altro, nemmeno ventricoli, valvole e tutto il resto, perché non era una forma e men che meno un organo, ma un volere. «È questo», diceva, «quello che credi di vedere nella tua faccia». Ciò che in noi, con tutta la sua forza, vuole e ci ripete ciò che siamo, è un niente dove ogni cosa confluisce e da cui tutto si diparte. E così, niente come a sua volta era, persino il proprio, frugando nel ciarpame come un rigattiere, quell'uomo aveva voluto mostrargli come si fa con una reliquia che resta santa quando non c'è rimasto più nemmeno il santo. «Guardalo, questo è il mio cuore e te lo affido». Anche se lui, tra tutti quei discorsi astrusi con cui questi si ostinava a dipingerglielo, vuoto e niente come diceva che fosse, o vuoto piuttosto con tutto quel niente intorno, gli aveva distinto solo un groviglio di cavi contorti, fra cui aveva di certo intravisto i circuiti un po' bruciacchiati della fine di un amore, perché quelli si scorgono con una certa facilità, persino se ne hai solo 16 di anni. Ma anche se era imbattuto, restandone irretito, in un viluppo inestricabile di tormenti a maglie strette, oscure trame di devozione e dovere, in cui i fili del futuro ripiegavano senza scampo nel gomitolo del passato. Quell'uomo la chiamava predestinazione e altre volte condanna, e ne era ossessionato da questa e dal cuore, almeno quanto lui lo era dal volto e dal suo destino di bruttezza. Alla fin fine, predestinazione era la parola giusta, perché fra quei due, l'avrete capito, era l'equivoco che infilava come due acrobati la faccia dell'uno, che nemmeno era di carne, e il cuore dell'altro che aveva smesso di essere un muscolo. E quando passeggiavano l'uno accanto all'altro con lo sguardo sulla ghiaia dei vialetti o sulle mattonelle un po' sconnesse degli ampi saloni dove li paravano quando pioveva, potevano persino illudersi di trabalzare sulla stessa fune. «Il mio cuore», si confidava quello, «non ha più scelta, ma il tuo può ancora rifiutare il male, perché tu, quel male che ci assedia, te lo vedi riflesso sul viso e ti turba, e sei fortunato per questo, perché potrai fronteggiarlo per il resto della vita, faccia a faccia, e potrai dirgli: deturpa pure il mio volto, e non avrò paura che mi infetti l'anima. E sai cos'è che noi chiamiamo male? Nient'altro che l'amore, unico frutto di cui il nostro niente è fiore, e ci ripete: vivi. La senti? Come suona strana, assurda, persino capricciosa e infantile in questa nostra lingua che finisce quasi col balbettarla, la disperata voglia di restare quando non resta nulla. Vivi, vivi, rimanga pure l'amore, ma finché non sarà saziato, e come potrebbe mai, ci pensi, come potrebbe colmare l'infinito tutta questa pochezza che non riusciamo a ritornare niente? Ecco, finché non sarà sazio, l'amore resterà desiderio, una spinta anonima, insulsa, che non conosce direzione. E da chi mai e dove, se per davvero si compisse, ci dovrebbe condurre? Lo sapessimo almeno. Rispondiamo Dio, ma solo per devozione non sappiamo chi o dove sarà Dio. Non abbiamo nemmeno idea di quanto ci possa giovare e continuiamo a chiederla, questa cosa che è solo una spinta senza nemmeno riconoscerla, persino quando ci attraversa. Punta al tuo cuore, allora, finché può ancora scegliere il bene per il bene, prima che un giorno tu ti accorga come me quanto per realizzarlo occorra il male. Sant'Agostino lo chiamava il giudizio di separazione e non s'accorgeva che con quello stesso termine stava invitando alla nostra mensa il diavolo. Non separare, figliolo, nemmeno il tuo viso dal cuore. Guardati dentro, nel vuoto, e non dividere mai il niente dal niente. E tutto quegli ingiungergli a scrutare sotto la superficie condannata la sua mutevolezza, come gli aveva detto il giorno in cui l'aveva invitato a riflettere sul destino addirittura etimologico del volto, tutto quel suo guardare l'eterno che c'è stato nascosto nella carne e che sarebbe nostro compito raggiungere e varcare vuoto e niente com'è, in che cosa si era risolto? Che al primo volta faccia, quando sul suo viso un aspetto mostruoso era franato sull'altro, anche lui gli aveva dato il ben servito, né più né meno degli altri. Con te, attraverso di te, qualcuno mi torna, ricordò che gli aveva detto un pomeriggio umido di scirocco. È un miracolo o una beffa, ma siete due gocce d'acqua, come se nell'autunno della mia chioma potesse tornare a rifiorire giusto il ramo che è stato potato. Era un mio amico, sai, e l'ho perso per sempre, come si perde tutto ciò in cui crediamo si risolva il mondo. E invece, alla faccia delle gocce d'acqua, e del cuore, e del varco fra il vuoto e il niente, che cosa aveva finito col dirgli quella mattina prima di scappare via senza nemmeno voltarsi indietro? Persino la tonaca pareva non tenere il passo e svolazzava come volesse trattenerlo. Che quel giorno qualcosa non andasse per il verso giusto, lui l'aveva capito subito, fin anche prima che lo raggiungesse stranamente in ritardo nel chiostro, coi capelli fuori posto, le maniche sporche di terriccio e sul collo una corona irregolare di macchie vistose. Con che occhi arrossati se l'era guardato quando s'era seduto sulla panchina, che pareva l'avessero arroventata giusto per lui, da come si muoveva. Tremava di febbre o era solo l'orrore a torcergli ogni volta le labbra? Non possiamo vederci più, Valentino, gli aveva detto. Non dobbiamo più incontrarci. Perdonami, è mia la colpa, solo mia. Tu sei un bravo ragazzo e io non sono degno di te. Ti rifarai una vita. Dimenticami. Proprio come la meno inventiva delle fidanzate, che non veda l'ora di correre nelle braccia di un altro. E c'era da stupirsi, mentre spingeva al massimo il motorino verso casa, che quell'orribile e instabile superficie, persino molle di sudore come se la sentiva e pasticciata di lacrime di rabbia, la rifuggisse a ogni folata fin anche il grande fuggitivo. Aveva voglia di sporgerla, nemmeno un alito sembrava volesse lambirla. «E tu?» si chiese scimmiottando con rancore il tono acceso e basso di padre Saverio. «Tu lo sai da dove viene il vento o dove va?» E da dove poteva venire? Anche a farsene tutte e 16 non c'era punta della rosa da cui ispirasse e giungeva solo per morirgli addosso, perché in verità non ce n'era un filo quella mattina. E a Santa Mila saliva su dal mare l'umidità che avrebbe reso al tocco ancora più fastidiosa l'afa, quando le strade sarebbero diventate un deserto per la folla di disperati condannati a percorrere una vita intera. 37 gradi all'ombra, a detta del display della farmacia Ars Longa del dottor C. Cavallo e figli, cui era stato aggiunto con un neon supplementare, ma un po' troppo luminoso, e nipoti. Fermo, a metà del corso Saverio Bonaparte, col piede destro sull'asfalto appiccicoso e il sole che si rifletteva sul casco, dopo aver tentato inutilmente di aggirare una piccola coda di auto imbottigliate dall'inattesa quanto assai lenta conversione di un fuoristrada partito d'un tratto dalla sosta in terza fila, aveva avuto tutto il tempo di aspettare che i numeri intermittenti pulsassero via il giorno, 19 giugno, poi l'ora, 11:46, e infine la temperatura, per risolversi nel claim di cui andava fiero l'ultimo appena laureato, di una genealogia di professionisti deboli di colonarie, cui sarebbe da lì a poco toccato aggiungere una nuova tironiana e un pro alla gloriosa insegna. Farmacia Ars Longa, dal 1957. La vita non è breve. Ma ora che il motorino impegnava a tutta velocità le ampie curve e gli inattesi tornanti di via dei Martiri di Monterzuolo, perché lì, superato lo svincolo della tangenziale e senza neanche più un negozio, il traffico diradava d'improvviso, il vento c'era, ma era di quelli che uno si fa in proprio, con l'attrito. E da dove viene e dove va, se non altri che te corre nell'aria che ristagna? Eppure, malgrado gli volasse caldo sulle braccia e sventolasse sui fianchi la maglietta del Celtic in cui s'era infilato quasi ancora nel sonno un paio d'ore prima, il casco integrale che appariva assai pretenzioso rispetto alla modestia del mezzo, una cilindrata senza pretese su una carrozzeria di seconda mano, non avrebbe consentito a un solo soffio di trapelargli su quel volto sconquassato. Ed era un bene, non perché fosse aerofobico, ma perché instabile com'era diventata quella faccia, persino la brezza che fa trasognare in città profumi di primavere remote avrebbe prodotto chissà quale inatteso prolasso. Quel giorno gli era bastato un solo guizzo spietato dallo specchio sopra il lavabo per accorgersi che il bulbo dell'occhio sinistro, quasi si fossero afflosciati entrambi i muscoli retti, stava scivolando dentro l'orbita, facendo assomigliare le palpebre raggrinzite intorno a tanto vuoto al prepuzio di un membro floscio. Se non s'era fermato a sputare nello specchio, era perché la mamma, che l'aveva svegliato con la solita tazza di latte troppo calda per la stagione, gli stava ancora dietro e gli continuava a ripetere di sbrigarsi sin da quando s'era chiuso nel cesso. Il metodo era di quelli a orologeria e si vociferava, nel gruppo ecumenico da anni frequentato dalla signora Mormile, facesse miracoli nel prevenire le più vergognose pratiche adolescenziali. E sua madre, quella mattina, l'aveva applicato senza deroghe. Ogni 2 minuti una bussa e un richiamo. «Muoviti, Vale! Non fare aspettare come sempre quel povero padre!» L'altro padre, ben più povero, quello al quale la mamma si riferiva anteponendo l'aggettivo possessivo di seconda persona del ripudio, quando non una locuzione ben più argomentata che era al contempo un proprio giudizio e la condanna a un altrui nemmeno reclamato possesso, non attendeva a quell'ora invece altro, con gli occhi gonfi su macchine e operai, di ultimare il turno che, raddoppiato come era stato per tutti, non sarebbe finito tanto presto. «Figlio mio, fin quando sarò viva, non ti permetterò di diventare come tuo padre. Hai visto? Quel senza Dio adesso fa tardi la notte con i vecchi amici che l'hanno già inguaiato una volta. Ci mancava pure quest'altra novità. E poi, per svegliarlo, la mattina ci vogliono i calci». Ma quali amici, povero papà, musone come era sempre stato? Non se n'era visto uno per anni, non sospettava nemmeno che ne avesse mai avuti, a parte quel disgraziato messo peggio di lui, che andava a trovare all'OPG di Casalmurino di Santa Mira ogni domenica, praticamente da quando ne aveva memoria. Papà era un uomo triste, chiuso e solitario. Al massimo della sua capacità, quando tornava dal lavoro, gli chiedeva se avesse fatto i compiti, semmai con qualche considerazione assai rapida sulla necessità di proseguire gli studi fino alla laurea, ma si rannuvolava nei suoi pensieri prima ancora di ascoltare la risposta, tanto era sempre la stessa. Qualche volta, quando la mamma cantava, se non si limitava a imboccare il farmaco o non le portava la tazza di tè dove lasciava stillare di nascosto le gocce, mordeva dentro di sé un paio di bestemmie, la più colorita delle quali crocifiggeva persino la Madonna. Ma il più delle volte si metteva in poltrona e fingeva di leggere il giornale, perché cominciava a russare quasi subito. La mamma, da parte sua, non gli rivolgeva mai la parola, sempre che quando alzava d'improvviso il tono della voce durante una preghiera o un inno, non stesse in realtà tentando di comunicare con lui. «Scendi come balsamo, in quanti t'hanno offeso, redimi pure l'infimo, mesto cerebro reso, brillagli luce fulgida in tanta oscurità». E questo era tutto. Valentino stesso, del resto, non sapeva che dirgli, perché non aveva argomenti, come non ne aveva suo padre per lui, a parte le lunghe ramanzine, tutte molto astratte e il più delle volte immotivate, che gli concedeva un paio di volte all'anno, ma solo quando la mamma non era in casa. All'inizio della degenerazione del suo volto, era stato tentato di confidargli quanto gli stava succedendo, visto che con sua madre in quelle condizioni non era proprio il caso di parlarle, e aveva cercato di affrontare l'argomento scegliendo con cura le parole, ma le aveva di sicuro sbagliate, perché papà gli aveva risposto che non era il viso in un uomo che conta, ma il coraggio, la lealtà e l'attaccamento ai propri ideali. Dopo quell'occasione non ci aveva più provato. Ma persino quando era piccolo, se ci pensava, non aveva scambiato con lui che frasi di maniera e con un certo timore, perché la mamma non voleva, e a sorprenderli in qualcosa di più di un saluto e nemmeno troppo affettuoso, finiva col piangere o strillare. E non c'era niente di peggio di quando strillava, perché sua madre avrebbe potuto ripetere per ore, sempre con lo stesso tono acuto, che era stata punita per tutti i peccati del passato e per quelli del marito e per gli altri che ancora non aveva, ma che sicuramente a causa del pessimo esempio del padre avrebbe commesso in futuro suo figlio. Insomma, in tutti quegli anni, a quanto ricordava, suo padre non aveva mai ricevuto una visita e non era uscito di casa se non per recarsi al lavoro o andare a prendere la moglie di ritorno da Loppiano, o allo scadere della settimana in cui la trattenevano al servizio di salute mentale, quando lei per un po' appariva confusa e vergognosa e ristagnava nel suo sguardo una tristezza così smarrita e irredimibile che non solo Valentino, ma persino suo padre tirava un bel sospiro di sollievo al primo inno e alla successiva crisi di rabbia. Eppure papà non c'era domenica che non comprasse le caramelle alla liquirizia per andare a casa al mulino, dal matto. Una volta, doveva avere 13 anni, glielo aveva chiesto chi fosse quel tizio e lui aveva risposto con un po' di imbarazzo: uno che non è nessuno. No, uno che non ha nessuno. E poi aveva aggiunto, come c'era da aspettarsi, come me. Per concludere però con qualcosa di meno scontato: nessuno ha nessuno. E a guardarlo, sotto la barba che diventava ovatta, c'era fin anche da credergli. Eppure la sera prima suo padre aveva per davvero ricevuto un amico, uno che non si era mai visto prima, non insomma il collega che talvolta lo aspettava sotto casa per dividere i soldi della benzina e che dopo averlo salutato si incamminava senza una parola verso quella vecchia ridicola auto con la capota ancora di tela impermeabile su cui papà si divertiva a smanettare ogni domenica pomeriggio. C'era stata una telefonata per lui appena tornato dal lavoro e questo era già un evento perché nessuno lo chiamava mai e aveva sentito suo padre ripetere con lentezza fra lunghi intervalli: non è il caso, oppure è inutile, ti ho detto che è un'idea balorda, devi lasciarlo in pace. Evidentemente quello dall'altra parte parlava molto e non si scoraggiava. Non riconosce più nessuno, lo vuoi capire o no? E un'ora dopo avevano suonato alla porta e s'era presentato questo tipo quasi calvo, tutto imbarazzo, cerimonie e risate insulse, con indosso un bell'abito a giacca, non quelle solite camicie a righe che metteva su papà quando finiva il tempo dei maglioni a losanghe. La mamma, che s'era subito piazzata alle sue spalle, quando l'aveva visto entrare dopo aver strizzato gli occhi, s'era segnata platealmente, e questo non era strano, non tanto quanto il fatto che quel tizio l'avesse salutata, per nome. Proprio così. «Ciao, Rosaria», aveva detto. «Come stai?» «Che vuoi qui?» «Sono venuto a trovare Cosimo. Vattene via!»
«Vattene via tu», aveva detto calmo papà, e l'aveva accompagnato in soggiorno, chiudendosi la porta alle spalle.
E c'erano rimasti praticamente dalle 9 fin quasi a mezzanotte, mentre la mamma, dalla camera da letto e con la porta ben aperta, intonava ogni quarto d'ora, in ginocchio sebbene gonfia di farmaci le costasse fatica, l'inno divenuto quell'anno il suo preferito, che si intitolava «Tu sei la vite» e cominciava assai sommesso. «L'amore cui mi dedico ed ogni mia virtù, se resta pura e limpida, viene da te, Gesù, ma se la mente intorbida e il cuore di caucciù, rischiara la mia anima e fa che guardi in su». Qui avrebbe fatto seguito, strillato a tutta voce, il ritornello, che si doveva come tutto il resto a Don Silvio Grico, la guida spirituale della sua zonetta di popi e pope, che se non era in odore di santo, sapeva decisamente di poeta e conosceva tutte le lingue degli angeli, ma, fatta eccezione per il santamirese con cui si rivolgeva ai fedeli e il tosco-lombardo dell'ispirazione, nessuna fra quella degli uomini. «Tu, vite vera e gravida, dei frutti che darò, recidi il tralcio sterile e fanne un bel falò, lascia soltanto i grappoli che il sangue tuo curò e stirpa via all'agnostico l'ortica dei però». Fra quella chiusa con il suo lento chiacchiericcio sommesso e quella aperta sull'ossessiva litania, avrebbe magari fatto meglio a infilare la porta di casa per farsi una passeggiatina fra i portici di piazza Filiberto I e tirar su qualche spicciolo. Ma quella sera Valentino non aveva proprio voglia di farselo ammorbare dall'alito pesante di froci affannati e sudaticci. Non aveva altro desiderio che lo lasciassero in pace a giocare. Le cose in Glorified Persons avevano preso una piega assai gratificante.
E così s'era chiuso in camera e aveva trascorso il resto della serata, fino a notte inoltrata in verità, a contemplare l'azzurro fluorescente del deserto, il mondo convertito in cielo, perché era più di un mese che c'era arrivato e si godeva il pulsare delle luci in un fibrillare di suoni fra casse e woofer. Era finito per lui, così gloriosamente adagiato nella polvere celeste, il tempo della cuffia, delle frasi insensate da ripetere e dei movimenti concitati sulla tastiera. Ora era nella terza zona, il Grave New World, dove tutto era attesa contemplativa e immobilità redenta, e suoni di computer, marimba, celesta e arpa elettronica, e di tanto in tanto il miracolo di un canto, per controtenore e voce strozzata, che altro non era che una versione assai dilatata di Eternal Source of Light Divine. Il paradiso? Una sua approssimazione. Eppure, in quell'occasione aveva disinserito l'audio, che pure era tanta parte del godimento, perché la parete divisoria era in cartongesso e qualche parola un po' più ferma e persino qualche frase concitata vi trapelava. Non che gli suscitasse chissà quale interesse ciò che suo padre aveva da dire, perché li conosceva i suoi argomenti, erano pochi e sempre gli stessi. Che cosa potesse volere da un uomo tanto chiuso e privo di risorse quell'altro, questo sì che lo incuriosiva. Che quel tizio parlasse tanto era evidente, ma con un tono fin troppo sommesso, se di suo dalla parete non fuoriusciva che qualche risatina da cartone animato. Suo padre, certo, non si perdeva in chiacchiere, ma aveva se non altro il tono distinto delle sempre più rare occasioni in cui pontificava, e così Valentino aveva finito col non sentire altri che chi solitamente faceva proprio di tutto per non ascoltare. E come se non bastasse, più andava avanti la conversazione e più suo padre alzava il tono della voce, magari per sopraffare l'altro che non la smetteva mai di parlare. Parlare? Dalla parete giungeva in verità una specie di cantilena, persino piagnucolosa. Poteva pure non crederci, ma quell'uomo, vestito bene e tutto, stava pregando suo padre. «No», sentiva ripetergli, «ti ho già detto che non riconosce nemmeno me, figurati se...» Brusio. «Nemmeno me, te l'ho detto. Mi sorride qualche volta quando mi vede, ma solo perché si è abituato. Ci vado una volta alla settimana.» Brusio. «Da sempre, da quando sta lì dentro.» Brusio. «Ma proprio non vuoi capirlo. Fattene una ragione, è inutile. Magari ti guarda, ma non ti vede. Cioè, non vede quello che credi di essere tu.» Brusio. «Certo che gliel'ho detto chi sono, ma è un pezzo che ho smesso di ripeterglielo. Non serve a niente.» Brusio. «Fuori dal mondo, completamente.» Brusio, una breve risata. «Ma sì, che possono leggere i giornali, guardare la televisione, ma lui non lo fa. Hai capito noi in che condizioni si trova?» Brusio. «Lo so che è stato il suo migliore amico, ma non vuol dire un cazzo. Sono 20 anni che è in quello stato, e già da prima non mi pare che si frequentassero più tanto. O sbaglio? Le cose cambiano. Anche io e te sono più di 30 anni che non ci vediamo, no?» Brusio, qualche parola appena percettibile, tipo «ne va della mia vita». «Ma quale vita, Sandro, quale? Pensi che siamo vivi adesso? E guarda allora come ci hanno ridotti. Un tempo l'avevamo, la vita, l'avevamo fra le nostre mani, ma l'abbiamo lasciata andare, con tutto il resto.» Brusio. «La giovinezza non c'entra un cazzo, gli anni se ne vanno per tutti. Una cosa è invecchiare e una cosa è tradire.» Brusio, una risatina. «E questo non lo chiami tradimento? A volte, quando va su e giù, mi capita di pensare che vede le cose più chiaramente di tutti noi. Tu lo sai che cosa mi ha detto un giorno? Mi ha detto...» Brusio. «Sì, certo che qualche volta mi parla, ma è come se parlasse a se stesso. Gli capita quando trova pace, quando, dice lui, striscia fra un corpo e l'altro e si infila in un barco. Allora ci sediamo su una panchina e se resiste per più di qualche minuto, magari mi parla. Cioè parla e mi permette di ascoltare, ma mica per molto, perché all'improvviso scatta su e riprende a camminare in quel modo.» Brusio. «Ma proprio non lo vuoi capire. Per lui, Gaudi, Dalia e persino me e te, non siamo più...» Brusio, qualcosa di comparabile a un singhiozzo. «Niente. È questo che mi ha detto, capisci? Per lui siamo tutti morti.» Brusio. «No, non hai capito un cazzo. Prima. Siamo tutti morti prima.
È per questo che sta lì dentro, dice. Perché è l'ultimo vivo in mezzo a corpi che non sono altro che tracce. Hai capito, brusio? Non lo so se crede che ci hanno sostituiti e chi se ne frega dei film, brusio. Te lo ha raccontato Dalia, quel giorno lì. Vuoi sapere che cosa penso? Che sei sempre stato un grandissimo stronzo. Brusio, ma con molta concitazione. Tu hai pagato? Io sono dovuto scappare, Cristo. Lo sai come ho vissuto in Francia? E voi, invece? Bello starsene con il culo al caldo, no? Cos'è che fai adesso? Brusio. Certo, eravate tutti borghesi del cazzo. Brusio, ma più piagnucoloso. In miseria? Breve brusio. Lo pensavo già quando vi metteste insieme, siete proprio fatti l'uno per l'altra. Lo eravate da sempre. Carla, già allora, era persino più stronza di te. Brusio. No, ma che copie! Lui pensa che siamo tracce, tracce di corpi. I corpi, secondo lui, non si dissolvono. E come se non bastasse, il tempo ha smesso di passare. Ogni attimo trascorso da quando esiste il mondo si è incastrato nel presente e i corpi, cioè le loro tracce nel tempo, occupano adesso tutto lo spazio come se fossero tanti fotogrammi l'uno accanto all'altro. Brusio. Ma sì, che ce l'aveva pure prima la fissa del cinema, ma adesso per lui è questo il mondo. Ed è come se fosse collassato per troppa pienezza, capisci? Lui crede di essere rimasto solo, perché è l'unico in grado di scorgere ancora dei varchi e schivarle. Breve brusio. Come che cosa? Le tracce che hanno lasciato a ogni loro movimento i corpi. Noi siamo tutti morti per costipazione, perché le nostre tracce e quelle di tutti gli altri ci hanno soffocato. Hai capito? Dappertutto lui vede solo tracce di corpi, quelle dell'intera umanità, dall'inizio del mondo. Ti immagini? Ogni posizione nello spazio occupata mai nel corso della vita da ogni singolo uomo dall'alba dei tempi è qui, ora, con presente. Brusio. No, crede che sia lui muovendosi a darci il movimento. Lui ci anima tutti, rimettendoci in successione con uno sguardo. Ma se lui non guarda, niente si muove. Come se fossimo degli echi. La bocca si è chiusa da tempo, ma la parola continua a risuonare, a patto che qualcuno l'ascolti. Lui crede di essere l'unico vivo, perché per lui il tempo scorre ancora, mentre per noi non è più così. Noi siamo finiti in un tempo in cui tutto coesiste immobile. Brusio, risatine. Ma che c'entra la filosofia? Non leggo più un libro da quando sono tornato. Ho solo messo in ordine le cose che dice. O credi che sono io che mi sto inventando queste palle? Breve brusio. Sì, ne soffre. Sai che cosa dice di sé? Che è un pesce rimasto a guizzare fra i ghiacci. Lungo brusio.